ci sono domande, se qualcuno...
Io vorrei spezzare una lancia, perché io ho avuto un'esperienza parallela, sarò breve. Quando mi nacque la seconda figlia Pepina, mi ha detto mio papà, però aspettate, quando stavo in sedere, stavo fuori Roma, venivo a Roma perché avevo un casco dopo un lavoro organizzato, viaggiavo con loro, e lasciavo le bambine da mio padre. Beh, le posso militare di carriera, appunto, maschilista, quello che vuoi. Quando andavo che mi dovevo riprendere e portarmi lì, dice, non lo lascio, ne mando a scuola io. Cioè, questo maschilismo in realtà, cioè, più belle dei miei figli hanno un bellissimo ricordo, che sono un maschilista, però si chiedo che i miei nipoti hanno stato.
Ma non è l'amore, l'amore per le femmine è eccezionale. Io vedo, comunque mio padre mi ha amata e mio fratello ama le... È la differenza fra maschio e femmina, cioè la differenza di educazione tra maschi e femmine, che non è meno amore, è solamente un'educazione diversa.
E quando nacque la figlia a mio fratello, al portiere mi disse, non mi piaccio, quella figlia, mio nipote, la scuola palestra, l'ha tirata su perché lavoravamo tutti e due, certo. E è stato un altro padre.
Ma questo sicuramente, questo è vero, è proprio una questione di cultura in generale, di educazione, non di amore, non si parla di amore qui.
Io volevo dire questo, ho letto il libro e mi è piaciuto molto e diciamo, mi ha dato molto proprio dal punto di vista di conoscere più profondamente diciamo, le persone che hanno vissuto queste tragedie, donne e uomini nel senso diciamo proprio della storia in sé. E sono anche contenta che in questo periodo stanno uscendo molti libri su questo tema, perché secondo me manca proprio la comprensione che tu hai cercato di approfondire proprio perché questo, perché quando viene data la notizia sui giornali, sì, viene data come fatto drammatico di quella donna, di quell'uomo, di quella famiglia.
Sì.
E questo secondo me è sbagliato perché, appunto, come ha detto Giorgia nell'introduzione, questa questione non è una questione privata.
Assolutamente.
È collettiva, ma secondo me è anche politica, perché è giusto approfondire umanamente, socialmente, ma è giusto anche rilevare che le istituzioni da questo punto di vista sono assenti. L'anno scorso, nel 2011, 8 marzo, Alemanno ha fatto un libricino fatto fare da un'associazione contro la violenza sulle donne, in cui consigliava alle donne di non girare da sole per strada di sera. Allora, un sindaco del genere, no? Che ti consiglia una cosa di questo tipo quando non dice una parola, oppure cioè, non fa delle proposte, non fa degli atti tangibili, perché in una città cioè, abbiamo paura tutti di girare d'inverno dopo le 9 di sera, e questo è inaudito. Cioè, è stata stuprata una donna di 45 anni alla fermata dell'auto, mi pare a Torre Mauro, adesso non ricordo bene il quartiere, ma è stata una cosa allucinante. Questo per quanto riguarda le città ci sarebbe moltissimo da fare. A livello governativo è stato istituito un osservatorio nazionale nel 2006, che è un osservatorio che in realtà non è stato mai finanziato, che dovrebbe analizzare, diciamo, cioè tenere proprio una finestra aperta, certo, su tutti questi fenomeni, e non solo quindi di riportare i dati, ma anche poi di andare a comprendere diciamo, che cos'è che manca, cioè certo, fare un monitoraggio delle azioni che vengono portate avanti, ad esempio in tutte le varie regioni. Come ha detto Giorgio, nella regione Lazio non solo non c'è stato un monitoraggio, ma qualcuno non ha proprio pensato in che situazione stavano i centri antiviolenza. Sono pochissimi, eccetera. L'altra cosa che a me ha colpito è stato che negli ultimi casi molti sono giovani, sono ragazzi giovani che uccidono le ragazze.
Sì.
A me questa è una cosa che ha colpito, non perché l'altro, diciamo, dato anagrafico si può giustificare, però comunque è grave, è molto più grave, tanto grave che un ragazzo di 18 anni uccide. Quindi significa che non c'è una capacità di gestire alcun tipo di conflitto, anche lieve, perché a 18 anni immagino che magari non hai 5 figli, non hai la casa di tua proprietà, cioè è complicato da comprendere, no? Perché accade questo. Allora sono state fatte delle proposte per inserire la materia di studio parità di genere nelle scuole, come materia di studio, anche se questo può essere diciamo difficile, no? Magari mi guardi così perché non sei convinta.
Convintissima!
Ecco, cioè questo è secondo me un modo, esatto, già dall'asilo, per insegnare dei modelli diversi, perché la famiglia ha sicuramente un ruolo, la scuola ha sicuramente un ruolo, ma anche proprio imparare da piccoli che il tuo rapporto con l'amichetta tua è di un certo tipo piuttosto che di un altro, perché anche il fenomeno del bullismo è un fenomeno che è preoccupante da questo punto di vista. Allora facciamo qualcosa in questo senso, anche cioè politicamente, socialmente, economicamente, intendo dire.
Allora,
no? Scusa, finisco per dire che l'altra cosa che mi sembrava importante è, diciamo, la ministra Josefa Idem, per le varie opportunità, ha proposto una task force, diciamo, tra tutti i ministeri implicati, diciamo, che possono avere competenze in questo senso. Anche questa mi sembra una cosa importante, perché alle volte hai la sensazione che ognuno, diciamo, fa il pezzetto suo, senza competenza. Diciamo, fino in fondo, insomma, senza raccontarsi con altre strutture che possono lavorare, per esempio, sul territorio. Poi anche vedere il territorio, cioè Corigliano Calabro, che io, mio malgrado, conosco, ci sono stato tanti anni fa, però, cioè, voglio dire, lì è successa una cosa. Allora, qualcuno si pone il problema di andare a vedere che territorio è? Lì c'è un centro antiviolenza, c'è un qualcosa per i giovani che propone un modello diverso di rapportarsi? Anche questa è una cosa che è compito, per carità, nostro, della nostra mentalità, eccetera, però è compito anche di chi gestisce, diciamo, i nostri territori. Io penso che allora, sia molto importante. E poi scusi, gli uomini. Allora, secondo me gli uomini hanno, come diceva Giorgia, devono avere, gli uomini indignati, cioè quelli che tutto questo li terrorizza quanto noi, perché noi qui, certo. Cioè, voi giustamente ci avete consigliato tutti diciamo i metodi per individuare lo stalker. Questa platea qui non c'è nessun stalker, noi siamo un circolo, no, nel senso che forse non so, no, sicuramente, diciamo, il circolo che ha organizzato questa cosa, diciamo, si è occupato per fare tante cose, continua a farlo anche al femminile, intendo dire, cioè anche dal punto di vista delle donne, però è giusto comunque, diciamo, continuare a farlo. Quello che, di cui noi abbiamo la sensazione, è che però gli uomini, mentre le donne, giustamente come tu descrivi nel libro, anche la sequela di quanti anni ci abbiamo messo per ottenere determinate leggi, che insomma quasi una ogni 20 anni, che insomma è sorprendente, no? Cioè, allora io penso che in tutto questo anche gli uomini, quelli che non sono d'accordo con questo metodo, che non sono, cioè che non lo vivono con superficialità, devono fare qualcosa, non lo so, di simbolico, creare un sito, cioè fare in modo che questi uomini che fanno queste cose si sentano veramente dei vigliacchi, dei violenti, che non sono poi appunto quelli, la forza bruta, ma vanno, diciamo, in qualche modo gli va fatto capire che...
Allora, è inutile rispondere, perché ha detto esattamente tu quali, hai enumerato tutti i problemi assolutamente reali. Il fatto degli uomini, sono d'accordissimo, è la volta che ho trovato più uomini in assoluto, perché di solito ne ho trovato uno, due, quando dicevo per fortuna che c'è lei, l'uomo mi rispondeva: ah, ma io ho accompagnato mia moglie. Quindi difficilmente ho trovato un uomo che venisse a dirmi: no, sono venuto perché mi interessa questo problema. Il libro di Iacona secondo me è molto importante, e gliel'ho anche detto, perché è un uomo che ha fatto quella ricerca. Ruben, che si occupa di questo, è molto importante perché è un uomo. Per me è molto più importante che l'uomo ne parli, primo. Secondo, il fatto dei posti letto. Sono andata a Matera, dove mi diceva le pari opportunità, che da Matera in giù c'è solamente un posto letto per una donna, quindi non c'è nulla. A nord ce n'è qualcuno di più, però tutti ti dicono che mancano i soldi, cioè non ci vogliono degli stanziamenti. Non può essere tutto volontariato, perché c'è molto volontariato, tutti gli sportelli, ma non può essere tutto volontariato. Però la Boldrini, appena si è insediata, ha parlato di questo problema immediatamente, la idem vuole fare. Ma poi l'inasprimento delle pene.
Esatto.
Allora, io sono una che lavora contro il disfacimento delle carceri, la vita impossibile che si fa nelle carceri, ma sono anche una persona che vuole la certezza della pena e l'inasprimento della pena. Non è possibile che tutti questi casi hanno chiesto tutto il rito abbreviato. Cioè, non è possibile che tutti questi, quello gli ha dato fuoco, quello ha buttato due figli dalla finestra e poi c'hanno 9
addirittura
anni.
Addirittura per la lunghezza dei processi, persone che stanno sotto misura cautelare per un anno e dopo un anno escono, sono libere, nonostante hanno ammazzato
una donna. Quanti li abbiamo visti? Quindi, allora, la task force sono d'accordo, gli uomini sono d'accordo, l'inasprimento delle pene sono d'accordo, lo stanziamento di soldi per fare dei veri luoghi di rifugio per le donne e per i bambini sono d'accordo, e poi sono d'accordissimo sull'educazione, chiamiamola come ci pare, l'educazione sentimentale, quello che vuoi. Comunque, cominciare dall'asilo a spiegare questi problemi, e poi, questa è una mia cosa personale, maschi e femmine insieme a fare cose, teatro, rotolarsi, musica. Ma perché in Italia non si studia musica nelle scuole come nel paese nord? Ma tanto, cioè, delle sport tutti i giorni, attività fisica tutti i giorni, insieme, gare, competizioni, insieme.
Ma addirittura è anche a scuola che c'è questa separazione. Io il primo anno di liceo ho fatto educazione fisica solo con ragazze, e i maschi tutti insieme a giocare a calcetto, noi a giocare a pallavolo. Da qua parte una distinzione.
Certo,
noi la
pallavolo di classe ha unito il gruppo classe.
È chiaro.
Volevo fare una riflessione su quello che ha detto lei, signora, più specifica appunto. Anche questa è un po' una provocazione, ma non troppo. Lei prima diceva: ah, qui ci sono persone, sicuramente non c'è nessuno stalker, giusto? Ecco, una delle prime, senza farvi venire il brivido sulla schiena e farvi diventare paranoici, ci mancherebbe, però una delle prime mentalità che bisogna cambiare è quello di pensare: succede sempre agli altri, a me non potrebbe mai succedere. O la classica frase che viene riportata sempre, invariabilmente, quando c'è qualcuno che stermina la famiglia, interrogano i vicini, è sempre la stessa cosa: era tanto tranquillo, era tanto bravo. Anche perché basti pensare che ci sono tantissimi pedofili che lavorano, che sono o bidelli o maestri. Quindi nulla vieta, adesso non vi voglio far venire il terrore, però no, perché il problema di mentalità, quello è importante, di molte volte lei ha ragione, bisogna cambiare la società e tutto quanto. Io nel mio piccolo, appunto da uomo, sto introducendo questi corsi di sensibilizzazione e prevenzione su un modello americano che lo fanno da tanti anni, sono avanti a noi per questo, poi sono indietro per tante cose. Però esistono da molti anni questi corsi proprio di prevenzione, perché a volte con un atteggiamento, anche perché prima che la politica interviene, la società interviene, difendiamoci noi. Quindi, infatti questi corsi che io faccio non sono solo per le donne, chiaramente io auspico che vengano anche dei maschietti, insomma, per capire le dinamiche, e infatti parlo anche della psicologia maschile, da uomo posso parlarne, cioè come funzioniamo noi, quali sono i meccanismi che poi ci intrippano in questi circoli viziosi. Quindi sicuramente un atteggiamento a volte più vigile, più guardingo, senza scadere nella paranoia ovviamente, però ecco, è il primo passo, nell'attesa che intervengano appunto le istituzioni e tutto quanto, direi che consapevolezza, conoscenza del fenomeno e delle dinamiche che avvengono è importantissimo, anche perché c'è tantissimo lavoro da fare. Se pensate al caso di dicembre, a quel vergognoso manifesto affisso in parrocchia da Don Piero Corsi sul femminicidio, e capite che stiamo molto indietro e che quindi intanto bisogna rimboccarci le maniche, e io lo riporto integralmente appunto nel manuale di criminologia che uscirà a settembre, ed è, cioè, lo leggi e rimani basito, perché veramente anche lì c'è il discorso tipo Alemanno, ah, ma se escono da soli con la minigonna un po' se la cercano, fatto da un parroco che dovrebbe essere una figura di riferimento, di esempio, e che quindi poi altri uomini del paese hanno detto, ma se lo dice anche il parroco,
certo,
perché è un modello da seguire. Quindi diciamo il lavoro da fare è tanto, intanto facciamo la consapevolezza, ecco, leggiamo i libri giustamente come quello di Cinzia e gli altri che fortunatamente stanno uscendo, capiamo quali sono i segnali indicatori pratici per capire proprio come difenderci, e poi cerchiamo di muovere anche le istituzioni sicuramente.
Facciamo anche un po' di autodifesa, al primo schiaffo un cazzottone, subito, no, al secondo, al primo, così
d'accordo,
mettiamo le cose in chiaro.
Non la deve uscire, pastore.
Cosa?
Non me la deve uscire,
pastore.
No, beh, è una domanda forse più onesta, dice, vabbè, scendi, è una domanda un po' bruta ma onesta. E direi prima di andarla a prendere.
Io credo che non risponda nessuno, sì. Dubito che una donna a questa domanda dica sì, resta.
Oddio, dipende se ci prova la legge delle probabilità, 20 tentativi.
Dipende se sono in mezzo all'autostrada, di notte, sotto la pioggia.
In realtà una domanda così è anche più semplice. Se a questa domanda dice scendo oppure
rimango. Certo. Ma quando è la scelta, no?
Perché sai subito con chi hai a che fare, il problema è la maschera.
Cioè, quel ragazzo vuole dire una cosa. Didi?
Sì.
Questa è una notazione veramente importante che hai fatto. Purtroppo succede lo stesso, nel senso che esiste in tutti i paesi, perché poi pensa ai paesi musulmani quello che succede. Certo, pensa in India quello che succede. Esatto. Però hai ragione nel dire che la religione nostra, pensiamo a noi, ma c'è.
Certo, no,
sì, ma infatti, però hai ragione nel dire che comunque questo tipo di famiglia è una famiglia che ha anche, diciamo, delle radici cattoliche, cioè la religione influenza moltissimo poi l'educazione in questo modo dei figli, che è poi quello che
sì, no, ma parlo, infatti, per precisare, però, quando parlavo del cervello, non è solo, chiaramente qui si sintetizza, ma non è solo una cosa biologica, infatti,
ma certo,
ci sono sempre, ogni comportamento va spiegato dalla parte biologica, sociale e culturale.
Culturale, eh.
Quello,
ma infatti,
è un'ottima osservazione.
Penso che va.
Certo.
A livello culturale, ma anche la mentalità, perché ci sono stati numerosi casi in cui
il delitto d'onore di fatto ancora esiste. Io vorrei citare
quel
marito che squartò a Palermo la moglie incinta in strada, quello già sta fuori, il giovane Juncker, un pollo milanese che ha fatto a pezzi, quello già è uscito.
Ma lì si va su.
Se parli con un grosso divorzista matrimonialista, te dice guarda, non viene da ammazzo.
Non esiste più legalmente, ma esiste.
E lì si va su un dibattito che astratto che bisognerebbe proprio rifare il codice penale, bisognerebbe rifare le leggi. Io da psicologo vi dico che la contraddizione che vedo più assurda sono le cosiddette, le famose perizie psicologiche. Se voi vedete le perizie psichiatriche, voi vedete il consulente dell'accusa, cioè uno psichiatra che viene pagato dall'accusa, dirà sempre che l'imputato era lucido di mente, certo. E il perito pagato dalla difesa dirà sempre che era incapace di intendere di volere. Quindi la psicologia già non è una scienza esatta, cioè ci dovrebbe essere una perizia sola, super partes, che ti dice se uno è sano di mente oppure no. Invece è come i cavilli legali, a chi te la gioca di più, patteggiamento, io c'avevo le allucinazioni, non sapevo dove fare. C'ha i soldi per la... perché Juncker si è potuto pagare una terapia privata mentre era in carcere, che gli ha evitato, adesso che è uscito, di sottoporsi ai 3 anni di osservazione psichiatrica che avrebbe dovuto fare, ma siccome ha fatto, aveva i soldi per fare la terapia privata, adesso non la deve fare.
Io penso che bisogna analizzare anche un altro fattore che non succede sempre, però succede, e anche questo va annotato, il fatto che molto spesso le donne malmenate, ridotte in fin di vita, l'ultima la Miss a cui è stata asportata la milza, dopo essere state in ospedale, scrivono sulla bacheca del proprio aguzzino, torna da me, mi manchi. Questo
non
è una cosa.
Non vedo l'ora di tornare da lui. Ecco quando dicevo che prima le donne devono cambiare la mente. Cioè,
io ho un altro esempio.
Spappolata la milza.
La ragazza di Melicucco, Simona Napoli, che era stata... Sì. La ragazza di Melicucco, un paese dei 4.000 persone in Calabria, gli è stato ammazzato l'amante dal fidanzato, dal padre, dal fratello. Lei è finita sotto protezione, giurando che l'avrebbe fatta pagare a tutta la famiglia. È stata sotto protezione con il figlioletto per un anno e mezzo, 2 anni. Adesso è tornata con l'ex marito, col marito. Cioè, è tornata a casa, e questo è secondo me un fattore che va analizzato. Cioè, perché dopo la violenza, dopo addirittura il rischio di perdere la vita, torni indietro, torni da chi ti ha fatto questo? Cioè, secondo me è...
Quindi è un discorso da fare agli uomini e alle donne, esatto, è chiaro, certo. Non è unilaterale, certo.
Prego, prego, assolutamente sì.
Solo quando mi fu insegnato a un certo punto che la cosa
perché lei vuole sapere se questo è genetico, cioè quindi ancestrale. Io voglio dirle che se lei legge il manuale di Ruben De Luca e vede quali sono le caratteristiche dei serial killer, la prima è quella di torturare e uccidere gli animali.
No, però facciamo chiarezza, appunto. Allora, l'aspetto predatorio c'è, è anche giusto che il bambino faccia, esprima dell'aggressività. Il concetto fondamentale è l'escalation, come in tutte le cose. Ecco, se lei fosse passato dalle lucertole, appunto, ai gatti, a altri animali domestici, c'era il rischio appunto di avere un comportamento poi particolare. Io cito spesso, quando si va su questo argomento, il caso di Edmund Kemper, un serial killer americano, che lui a 10 anni amava rubare le bambole della sorella e gliele faceva trovare decapitate, e fin qui ok. A 14 anni viveva in una fattoria, prese il gatto di casa, lo seppellì con la testa di fuori e ci passò sopra con la falciatrice, e poi andò avanti decapitando ragazze. Quindi questo solo per dirvi che bisogna, ecco, tra i segnali di pericolo c'è l'incremento della violenza. Io dico sempre, non si nasce serial killer, non si nasce uccisori di donne. Il problema di questi reati, appunto, è che ci sono quasi sempre segnali indicatori che vengono o ignorati o sottovalutati. Non è il raptus, appunto, c'è tutta una serie di comportamenti. Nel suo caso la assolvo, anche se non sono un prete, va bene, non c'è problema. Però ecco, l'aspetto predatorio, soprattutto nel maschio, pensiamo ad attività tipicamente maschili come la caccia, è vero, ci sono donne cacciatrici, però ci sono attività proprio maschili che sono un retaggio, cioè proprio l'istinto, la preda, il mettere il trofeo, attaccare alla parete la testa del cervo, cioè c'è questa cosa. Poi subentra la cultura, l'educazione, l'istruzione, gli incontri che si fanno e tutti questi discorsi, quindi una cosa non esclude l'altra.
La selezione delle SS in Germania era così, obbligava gli occhi a un gatto vivo, obbligava a passare male.
A parte, cioè, c'è lui.
Io volevo dire come prima cosa che non so fare nessuno.
Fate pace,
non vedo ferite, non vedo il sangue,
è isterica,
certo.
Quindi ecco, già chiedere,
vero, verissimo.
Con urgenza, in fondo, siamo oggi in una situazione politica di continue emergenze, questa è un'emergenza.
Certo.
Se muore una donna ogni giorno,
certo.
E quindi si può anche pensare ad un percorso che non costi tanto, ma che crea almeno, se non posso fare centri di accoglienza, almeno ci formassero,
esatto, bravo,
nei commissariati. Quindi questa, certo, è una cosa che potremmo anche, sì, per arrivare, che si fa un po' di linee, visto che se ne è poco,
certo,
una serie di queste cose qua. Dall'altra parte, io credo che noi dovremmo cominciare a pensare a una serie di manuali, quello, cioè, posto, ma io penso semplicemente alla letteratura. alla presentazione di questi testi, di questi manuali, anziché fare semplicemente il discorso sulla letteratura, ci potessero anche cominciare ad introdurre l'elemento critico, perché in fondo c'è tanta produzione letteraria da sempre, c'è sulle donne che vengono uccise, c'è da Eva, infatti c'è la chiesa da quello che poggia, e poi vi assicuro che quello non è il volantino, cioè non era del premio,
era del sito
sito che vi assicuro che andranno a vedere,
sì, però l'ha firmato come fosse farina del suo sacco. Esattamente quello che voglio fare.
No, assolutamente. In questo senso io dico, però ognuno sempre, ognuno per la propria competenza, riesce in qualche modo a proporsi, c'è una piccola sintesi, ora abbiamo tante cose da rete, internet, basterebbe anche semplicemente appuntare delle cose, semplicemente anche fare soltanto l'elenco di tutta la letteratura in cui le donne sono considerate appunto gli oggetti di uccisione e fornirla, secondo me è uno strumento, no?
Ma guardi, io so un piccolo aneddoto che non è un aneddoto, ancora non capisco il motivo. Un giorno faccio, e lo potete verificare, Cassia Bis all'altezza delle rughe, andando verso Viterbo c'è Via della Femmina Morta. Non mi risulta che ci sia una via dell'uomo morto, Via della Femmina Morta.
C'è dell'uomo morto, c'è dell'uomo morto, c'è morto.
Vabbè. Per dire che già cambiamo, ma sa, io un libro che vi consiglio, che non è né mio né di Cinzia, ma per capire come un problema proprio della storia dell'umanità, è un libro uscito qualche anno fa e si chiama Il libro nero del femminicidio, Il libro nero della donna, dove sono elencati tutti i massacri, dalle streghe, inquisizione medievale, cioè la donna è purtroppo per definizione storicamente la vittima. Pensiamo a Ciudad Juarez, una realtà che io ho studiato molto in Messico, questa cittadina al confine degli Stati Uniti, dove dal 93 a oggi sono state uccise più di 400 donne sicure, ne sono scomparse più di 5.000, ogni tanto la polizia messicana fa qualche arresto, cioè lì è il paradiso degli stupratori, cioè, le mutilazioni genitali femminili, cioè ce ne sono tante.
Ci sono delle autorità, per esempio, cioè sulla pubblicità, se noi cominciassimo in qualche modo anche con i gruppi di cittadini a fare degli esposti, cioè a Napoli due 20 giorni fa c'era la reclama di uno straccio,
dello straccio!
Sì. Che si diceva con la donna uccisa sul letto, cioè non
per pulire le braccia,
braccia.
Sessuali si spreca. Poi invece se la sono presa soltanto con la pubblicità di Rocco Siffredi della patatina chips, che era innocua poi alla fine, cioè, era spiritosa, ce ne sono di molte peggiori, insomma. Cioè io di patatine me ne intendo, cioè era innocua, ma pensate al Magnum che cola, cioè ci sono delle cose. C'è sempre una donna nuda.
Per pubblicizzare pure quello che la va per terra bisogna mettere qualcuno mutande perché attira di più, cioè il modello c'è ma è sbagliato, le letterine, le veline,
le macchine, la pubblicità sulla
tutto, ma addirittura addirittura quelle che reggono gli ombrelli alle competizioni de moto, cioè stanno mezze nude sotto la pioggia, perché? Cioè, c'è qualcosa di sbagliato proprio.
Mi hanno chiesto di presentare un amico, non l'avessi mai fatto, di presentare un libro, e questo era. Veniva da un paesino del sud, però era molto ricco, però era un po', capito, un po' provinciale, diciamo. Insomma, in questo posto aveva preso la sala di Castel Sant'Angelo, e io ero con gli altri presentatori delle bellissime sedie. A un certo punto mi volto, dietro a ognuno di noi c'era una modella praticamente nuda, con il libro così, ed è rimasta lungo tutta la presentazione, circa 2 ore, in piedi, altissime, tacchi a spillo, minigone, e il libro così. Allora, queste sono venute perché sono state pagate, ovviamente, beh, e svoltavo la serata, ma lui, ma come? Un libro sulla mafia? Vieni a presentare un libro sulla mafia, e hai bisogno, per interessare la platea che dovrebbe venire interessata al tuo libro, di mettere 8 modelle nude col tuo libro in mano. Ecco, vedi, queste poi sono cose.
Per una volta tanto di cappello alla Carrà, che una volta messi Carramba Boy invece che mettere... Esatto.
Vabbè, vuoi che sfilo qui per il tuo libro, che devo fare?
Va bene, proviamo.
Concludiamo allora, ringrazio Cinzia Dani, Ruben De Luca, Ilaria Ceci per essere stati qui.